Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ben ritrovati in diretta, eccoci qui per la seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna. Continuiamo ovviamente a commentare la grande vittoria, ormai non ho più aggettivi, usateli voi, metteteli voi. La vittoria del Parma contro il Pisa di sabato e ci proiettiamo ovviamente al big match di Como di sabato prossimo alle 16:15. Qui il microfono che mi fa qualche brutto scherzo, mi sono autocolto in castagna, adesso ci guardo subito così, sapete, ma quando uno è talmente ancora proiettato su una vittoria come quella di sabato c'è tempo per guardare la 16:15, il fischio d'inizio sabato 24 febbraio, quindi saremo in diretta su Radio Parma dalle 16 e poi il post partita dalle 18:15, ormai l'avrete imparato, diretta live comincia 2 ore dopo il fischio d'inizio, che praticamente poi vuol dire 1, 2, 3 minuti dopo la fine della partita, salvo particolari prolungamenti. L'avete visto anche l'ultima col Pisa, eravamo ancora lì col batticuore quando ci siamo collegati in diretta per questa grande emozione che poi ci ricorda quanto è bello il calcio e perché lo amiamo. Oggi parleremo anche di stadio, ve lo dico già, quindi potete anche scrivere qualcosa, infatti c'è già un messaggio sullo stadio, questo delle 5:48 del mattino, non so se era un messaggio per ieri sera, è arrivato tardi oppure era così, il nostro radioascoltatore ce l'ha mandato proprio alle 5:48, Marino. Che vabbè, una domanda sul... No, ma questa domanda però è bella, cioè è particolare, non ho ben capito, ma la leggo, è curiosa, ecco. Se la struttura esterna del nuovo stadio Tardini fosse trasparente da consentire una vista dall'esterno, ci saranno le tribune comunque davanti, a meno che uno non si cali proprio dall'alto. Ma magari qualche angolazione da un... Sì, ho capito forse cosa vuol dire Marino. Da qualche palazzo vicino forse si può scorgere qualcosa, questo sì. Però, adesso qui mi sembra un po' questioni molto di fino. Prima ce ne sono altre assolutamente da dirimere in tutta questa vicenda, di cui si è parlato anche ieri nel corso di Bar Sport. C'era anche Ariedo Braida, tra poco ve lo facciamo sentire. Questione invece che sta tenendo banco, vedo anche sui social, il discorso della capienza del settore ospiti del Sinigaglia, particolarmente limitata la capienza, 500 posti, qualcuno ha detto sono pochi, qualcun altro ha osservato sì, però a Cittadella non eravamo più di 400, è vero che Como è un po' più vicino di Cittadella, è vero che è un match diverso, è vero che no, non posso neanche dire che il tempo sarà migliore perché non promette benissimo nel weekend, ma adesso non voglio fare anche il meteorologo, quindi qui vi rimando sicuramente a fonti più affidabili del sottoscritto. Vabbè, fatto sta che intanto ci sono questi 500 posti che potrebbero anche essere tutti, in realtà 23 euro il costo del biglietto, certo non poco, devo dirlo, non poco, ma ormai chi va allo stadio lo sa, è diventato sempre più costoso, prezzi popolari ormai difficili averne, anche questo è un tema che non affrontiamo adesso, ma sul quale volete potete assolutamente esprimervi, vi ricordo il numero per scriverci, preferibilmente via WhatsApp e non via SMS se potete, è il 333-9200-170. Rino dice, Alberto, non hai ancora capito che lo stadio i parmigiani non lo vogliono, ma Rino non è vero, ci sono tanti che sono iperfavorevoli, poi i contrari fanno sempre più rumore, ma parlando con i tifosi tanti sognano uno stadio moderno e moderno, insomma, più funzionale, anche uno stadio che poi serva, perché no, a un quartiere dove tutto sommato non è che c'è i servizi siano poi così tanti, possono esserci degli spazi anche da molto funzionali al quartiere. E quello che Rino forse sul quale forse si può parlare un po' di più, cioè di tutto si può parlare, ma che forse più mi sembra più aderente al sentire comune, è che ecco, la migrazione della squadra in una città lontana, questo devo dire che fa paura per 2-3 campionati, questo suscita timori, ma vediamo, ripeto, poi dopo approfondiamo. Allora, ecco, tema biglietti per Como, ci segnala anche un radioascoltatore, dice: biglietti per Como non si riesce ancora ad acquistarli online, possibile? Guarda, io non ho provato, ma non sei il primo che lo segnalo, ho visto anche sui social altri lo stanno segnalando, vedremo se andrà a sbloccarsi questa situazione. E se è concreta o se andrà a sbloccarsi. Magari facciamo così, proviamo un po' a fare anche radio di servizio, se qualche tifoso è riuscito ad acquistare il biglietto o non è riuscito ce lo scriva al 333 920 170, così un po' mettiamo in comune le informazioni e capiamo cosa sta succedendo. Allora, l'abbiamo detto ieri, puntata di Bar Sport, c'era in collegamento Ariedo Braida, ex giocatore del Parma fra le altre cose, grande dirigente del Milan, in ultimo anche della Cremonese con Fabio Pecchia. Sentiamo cosa ha detto lui, non solo lui ovviamente, poi torniamo in studio.
Penso che sia un allenatore adatto per vincere i campionati. La fuga è sicuramente quella buona, avere un'ottima squadra, lui è molto bravo a gestire, perché ha capacità, uno staff che lavora con lui molto, molto valido, quindi il Parma è obbligato a salire e vincerà sicuramente il campionato. Non voglio portare sfiga, ma sicuramente cioè bisogna, cioè ha dei giocatori, ha l'allenatore, ha lo staff, tutto, ha il pubblico, ha la città, c'è tutto per andare su, per andare in Serie A, tutto. Quindi questo è, e io mi auguro che con la sua capacità anche di gestionale, perché è molto bravo a tenere tutti sulla corda, tutta la rosa, vedo che fa molti cambi, complimenti, perché le cose, quando lavori bene, io dico sempre, dove ci sono i bravi dirigenti ci sono ottimi risultati, anche se dove ci sono bravi allenatori. Quindi il binomio Parma Pecchia è perfetto.
È stata una vittoria molto molto importante, tu vinci una partita così, c'è cioè una partita in meno, guadagni punti in classifica sulle seguitrici, secondo me è una vittoria di grandissimo peso, e ripeto, poi è venuta contro una squadra che è una squadra comunque importante, forte, per questa categoria, quindi secondo me, ripeto, con tutti gli scongiuri del caso, siamo sulla strada giusta.
Giochiamo partita per partita, anche il mister credo che abbia questi concetti qua, come un po' tanti di noi, allenatori, istruttori, chiamali come vuoi, facciamo partita per partita, poi vediamo, insomma. Dai.
Non c'è quella squadra che ha ingranato la marcia e ti viene addosso, e tu in tutti i modi continui a vincere, cioè porti a casa delle partite anche in questo modo, che sicuramente quando vai nello spogliatoio dopo aver vinto una partita così c'è un'euforia positiva che rinforza ancora di più il gruppo.
Palla in tribuna.
Queste erano le voci anche di, a parte Braida, di mister Alessandro Piscina, poi Mauro Dall'Aglio e Vincenzo Pincolini, che avrete sicuramente riconosciuto. Adesso invece, riconoscibilissimo, è di casa, qui è Francesco Monaco. Ciao Francesco!
Ciao Alberto, buongiorno a tutti!
Dunque, una settimana fa ci eravamo sentiti e avevi parlato di Nicolas come di un portiere che, se non ricordo male, qualche errorino lo faceva. In effetti ha fatto qualche parata, ma ha fatto tante micce, se possiamo così dirle, tanti brividi per la sua tifoseria, e poi alla fine la mancata parata, non so come definirla, su quel cross di Partipilo che ha dato il là al gol del Parma. Gliel'avevi tirata?
Non è che gliel'avevo tirata, è che fino all'anno scorso Nicolas era considerato forse il portiere più affidabile della Serie B. E guardando ogni tanto gli highlights delle varie partite, avevo notato che invece quest'anno era stato finora un po' meno affidabile, ne aveva combinato qualche pasticcio. E ovviamente non è che gli attirassi, però evidentemente il suo rendimento non è al livello di quello degli anni scorsi. Perché tutti noi giustamente abbiamo lodato il grande spirito del Parma, che becca il gol del 2-2 in tempo di recupero, quindi è una mazzata, in un minuto scarso dalla palla al centro riesce a ributtarsi in avanti alla ricerca della vittoria, quindi premiata una squadra che non molla mai, però è oggettivamente la topica di Nicolas è fuori dal mondo, cioè è un errore molto grave, ci sta che, voglio dire, Charpentier è stato bravo a andare al disturbo, il cross basso di Partipilo poteva essere forte, bello, tutto quello che vuoi, Del Prato meritava assolutamente, forse più di ogni altro, una soddisfazione del genere, il capitano che ti fa il gol della vittoria un minuto dopo aver beccato il gol del pareggio al 95esimo, però il portiere l'ha combinata grossa, ecco. Il fatto che io avessi detto che quest'anno ne aveva già fatte altre non fa che confermare che evidentemente quest'anno non è a livello di anni scorsi. Comunque nel corso di questa stessa partita Nicolas qualche buona parata su Charpentier, insomma, a qualche buona parata l'ha fatta, ecco. Quindi meglio per noi che si sia tenuto l'erroraccio proprio in fondo.
Cosa hai pensato sul 2-2 e vabbè poi sul 3-2, ma sul 2-2 cosa hai pensato?
Sul 2-2 ho pensato che ce l'eravamo un po' tirata questa rete, perché sui calci piazzati non riusciamo a difendere, non so come, non so il motivo, ma non riusciamo a difendere, e che stavolta non ho osato sperare che in un minuto saremmo riusciti a confezionare un altro miracolo, ecco. Infatti dopo, commentando anche con gli amici, con i figli, cioè questa supera Venezia come evento clamoroso, perché sì, è vero che col Venezia hai segnato al 100esimo con un gol Eurogol, si diceva una volta, sì, di Camarà, ma
poi perché si diceva Eurogol? Scusa,
dopo il gol è ancora di più forse.
Mi spieghi tu, che insomma di giornalismo ne hai masticato quando io non ero neanche in fasce, perché si diceva Eurogol?
Ma perché c'era una, perché innanzitutto le partite di Coppa si giocavano tutte al mercoledì, la Champions League, la UEFA, quella che adesso è l'Europa League, e la mitica Coppa delle Coppe che ha vinto anche il Parma, che poi per qualche anno è stata messa nel dimenticatoio ed è ritornata sotto forma di Conference League, quindi abbiamo ancora tre coppe europee che però vengono diluite tra il martedì, il mercoledì e il giovedì, mentre negli anni 80, 70-80 si giocavano tutte al mercoledì, per cui c'erano dei programmi di dirette che cominciavano a pomeriggio e magari c'erano impegnate 6 o 7 squadre italiane più tutte quelle straniere, e chi voleva si faceva una buffata di calcio. Eurogol era il programma, se non ricordo male, di Rai 2, che al giovedì sera ti faceva vedere tutti i gol o la maggior parte dei gol delle altre partite dove non erano impegnate squadre italiane, e siccome c'erano un sacco di gol spettacolari, tiri da fuori, no? Tiro al volo, soprattutto alle squadre tedesche, inglesi, e il nome Eurogol nasce da lì, perché Eurogol era il titolo di questa trasmissione dove facevano vedere tutti i gol delle partite di Coppa.
Fantastico, manco te l'avessi avvertito prima ovviamente di questa domanda, non potevi dare lezione più completa.
Ne ho viste tante di puntate di Eurogol, che poi allora non si sapeva molto dei giocatori delle altre squadre, si sapeva che ovviamente che le squadre più forti allora erano le stesse di adesso, più il Bayern, il Barcellona, il Real Madrid, il Liverpool, però comunque i giocatori non li conoscevi, e ogni tanto venivano fuori dei gol pazzeschi da squadre serbe o squadre portoghesi o squadre scozzesi che magari non li avevi mai sentiti nominare.
Ma aveva il suo romanticismo, quella cosa lì, però il suo perché sicuramente. Oggi sappiamo, se vogliamo, sappiamo tutto di tutti in tempo reale, forse anche troppo, toglie un po' di poesia al calcio, ma tant'è. Poesia che secondo me il Parma ha, così, una spruzzata di poesia nel gol finale, cioè al di là del gol in sé, della vittoria, ma io ho usato anche l'aggettivo commovente a Diretta Live per definire Partipilo, forse commovente è un po' troppo, però questo ragazzo che sta mangiando un sacco di panchina, che sale, che ci crede, che mette in mezzo quel cross, non so, per me è stata una bella cosa.
Sì, infatti non è un caso che Pecchia lo abbia lodato specificatamente nel dopo partita. Sì. Solitamente lui, come quasi tutti gli allenatori, raramente si soffermano sul singolo. E invece in questo caso Pecchia si è sentito in dovere di premiare proprio lui, che è stato l'ultimo, tra l'altro, di quelli subentrati, quindi è quello che ha giocato di meno dei 5 subentrati, però ci ha messo davvero una gran voglia. È quello che tante volte, anche l'anno scorso, era mancato ai subentranti, no? Si dice ma non hanno dato nulla, hanno dato poco.
È vero.
Invece in questo, anche gli altri ovviamente, perché Hernani ha confezionato di fatto il secondo gol, e Stevez insieme a Hernani poi ha ridato più equilibrio al centrocampo. Charpentier, abbiamo visto tutti il lavoro che ha fatto, perché comunque è andato due volte alla conclusione. Il colpo di tacco era voluto, quindi sì, l'assist sì, sì. Per Mann era voluto, e quindi questa è una signora giocata. E poi è andato al disturbo sul gol di Del Prato, quindi voglio dire, sono stati veramente tutti sul pezzo. E Partipilo, in proporzione ai minuti giocati, forse è quello che ha dato più, che ha buttato più, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo, ecco. E quel tiro lì in mezzo all'area, quel cross forte, è stato come un assist.
Hai fatto bene a citare anche Charpentier, per me ha avuto veramente un grande impatto su questa partita.
Ha avuto un grandissimo impatto, proprio per a parte la sua fisicità, quindi crea effettivamente problemi, detta il passaggio, quando ha tirato in diagonale si era smarcato molto bene, e comunque è una presenza costante, e di Charpentier che spesso subentra, sono più le volte che entra subito in partita di quelle in cui magari resta un po' avulso, quindi è a tutti gli effetti uno degli 11, anche se poi diventa il 13esimo o il 14esimo di una partita. Molto buono anche il suo impatto.
Però ecco, molti, ok, ottimo l'impatto dei subentranti questa volta, veramente direi di tutti, e molti hanno però sottolineato che la formazione iniziale era un po' da rivedere. Io aggiungo, ripeto, che Somm lì davanti alla difesa, secondo me, non ha mai offerto una prestazione convincente. Hai altri giocatori, magari butto lì un Cyprien, che tra l'altro ha fatto bene quando è stato impiegato lì. Somm, sì, è uscito praticamente a metà gara con una prestazione insufficiente, ma io credo che quella non sia la sua posizione.
Sì, sicuramente, però... Allora, Somm fa bene da sottopunta, diciamo così, nel senso che comunque è un giocatore che fa dei begli assist, è un giocatore che comunque svaria anche sulle fasce, però la sua principale caratteristica, che è lo strappo, no? Quando ti fa il cost to cost, parte, come ti ricordi, l'azione clamorosa contro il Pisa all'andare, esatto. E queste azioni le può fare se parte più indietro.
Se a campo, sì, questo è vero.
Se a campo, appunto. Ora, io è vero che la formazione del primo tempo con Somm e Bernabé, centrocampisti, era sbilanciata.
Sì.
E quindi faceva poco filtro, e si è visto poi con l'ingresso di Estevez e di Hernani. Ma certe volte... possiamo dire che era un piano, una cosa studiata, per cui non è che è stato bravo a correggere, ma era un cambio che aveva già in mente. Poi, certe volte, quando si dice ha sbagliato formazione e dopo l'ha corretta, il giocatore che ha giocato male, magari anche un pochino colpa sua, cioè nel senso…
Sì, hai ragione.
Adesso non voglio mettere la croce addosso a nessuno, però certe volte… al giocatore chiedi di fare determinate cose, magari sì, non è proprio il tuo ruolo, però cavolo, sei un professionista, giochi in Serie B, voglio dire, se anche giochi 10-20 metri più indietro, non è che faccio giocare stopper i centravanti, o metto all'ala il portiere. Quindi voglio dire, se qualche volta devi fare dei correttivi perché qualcuno non sta rendendo, non è che sia sempre la responsabilità dell'allenatore, ci sarà anche magari la responsabilità del giocatore che non ha reso quanto dovuto.
Assolutamente, no, ma hai ragione.
E poi, ripeto, stiamo comunque parlando di questioni di lana caprina, perché comunque stiamo parlando di una squadra che è in testa della prima giornata e ha 9 punti sulla terza.
Ecco,
questo non dimentichiamocelo mai.
Sì, hai ragione. Allora, guarda, Teo ci dà questa statistica interessante, ascoltatela, ve lo dico anche a me stesso, con attenzione perché ci sono un po' di numeri. Allora, negli scorsi 6 campionati di B, le promosse in Serie A nelle ultime 13 giornate hanno fatto 23 punti, Cremonese 2021-22, che è stata la peggiore, e 30 punti Genoa l'anno scorso, la migliore. Se il Parma conquisterà solo, tra virgolette, dice 23 punti, che vuol dire 7 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, avrà 77 punti. Se gli inseguitori prenderanno 30 punti, cioè il massimo, che vuol dire 9 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, arriveranno a 75-76. Possiamo dire che la partita con il Como è un match point, dice Teo. Cosa ne pensi, Francesco?
Ma un match point se fosse l'unica inseguitrice, nel senso che sì, la mandi a 12 punti, non ti prende più, però ce ne sono altre, quindi è un match point per quello che riguarda il Como, cioè per il Como è la partita della verità.
Sì.
Non dimentichiamoci che comunque le squadre che oltre al Parma lottano e sono pretendenti vere e proprie sono quattro: Venezia, Cremonese, Como e Palermo. E se tu vinci, è un problema del Como poi aver perso. Mm-hmm. Quindi sì, è un match point, ma più per il Como se lo perde che per il Parma. Chiaro che per il Parma 3 punti a Como sono altro che grasso che cola, ma ne hai comunque delle altre di inseguitrici, è vero, c'è Cremonese Palermo, se non ricordo male, ecco, anche lì se ci fosse un bel pareggino, la distanza, il vantaggio aumenta ancora. Diciamo che il Parma ha il grosso vantaggio di poter andare a Como per giocarsi una partita di cartello senza l'ansia, oddio se perdiamo.
Sì.
Questo è chiaro che il Parma non va in campo pensando, ma tanto anche se perdiamo abbiamo sempre 6 punti di vantaggio. Beh, psicologicamente è un bel sollievo sapere che comunque tu vai là per vincere, sono loro che devono avere paura che in caso di sconfitta rimangono indietro rispetto alle loro avversarie. In questo momento il Como più che al Parma deve guardare a Cremonese, Palermo, Venezia.
Due domande in una: firmeresti per un pareggio e c'è il rischio che il Parma magari scenda in campo con la testa un po' al pareggio e magari giocando per non perdere soprattutto, e che questo possa diventare poi alla fine un rischio vista la natura del Parma e le sue caratteristiche?
No, allora adesso che adesso che siamo in bolla sbraghiamo, non firmo il pareggio, non penso che il Parma vada in campo con qualche tra virgolette distrazione. Le cose che ho detto prima devono valere come spinta per essere più sereni nello sviluppo del gioco senza doversi far prendere dall'ansia e dalla fretta che sono brutte, o dal nervosismo che non ti aiutano mai in partita. Però il Parma non va con l'approccio sbagliato a Como.
Mm-hmm. Sì.
Magari temo di più la partita infrasettimanale, ecco.
Sì, sì, col Cosenza, che è un cliente strano per il Parma, definiamolo così. Guarda, Daniele da Medesano dice: prima di Parma-Pisa avrei messo la firma per 4 punti tra Pisa e Como, ora bisogna andare a Como per puntare ai 3 punti. Poi c'era un messaggio invece più tecnico che volevo sottoporti, eccolo qua. Secondo me sul gol del pareggio del Pisa vero, c'è stato l'errore di Estevez in marcatura, ma sul cross pallone lento che cade sul secondo palo si poteva uscire sulla palle alte, questo portiere non si prende mai responsabilità.
La traiettoria del cross non, Cicizzone non poteva uscire su quella traiettoria, sì, perché innanzitutto perché c'erano un sacco di giocatori prima,
sì,
fossero stati solo Canestrelli e Stevez, ma anche lì se c'hai l'uomo tu non esci. Se c'è un avversario, sì, che sta per colpire il pallone di testa vicino alla porta, ma è marcato, tu non devi uscire.
Sì. No, ma
e quindi, secondo me, a maggior ragione, non era una traiettoria dove fosse. Adesso non è che ricordo esattamente le linee, tracciare la parabola, però non era, secondo me, da uscita del portiere.
No, anche secondo me. E Federico, a proposito di parti Pilo, invece, dice: andate a rivedere dopo il 2-2 del Pisa con quale convinzione e grinta Partipilo è andato a recuperare il pallone per metterlo a centrocampo. Grande convinzione e impatto, sì, è verissimo.
Sì, no, poi è anche bello seguire i movimenti di Del Prato,
sì,
perché Del Prato si trova al posto giusto, al momento giusto, ma cioè,
c'è arrivato, c'è andato, sì.
Nello sviluppo dell'azione si vede benissimo lui che segue lo scambio di testa, adesso tra non mi ricordo chi è partito, poi si fionda in area.
Sì, sì, quindi, sì.
Tutti ci credevano.
No, assolutamente. Ti aspettavi, dopo l'abbiamo guardata con più serenità, almeno io, forse anche tu, la partita del Como col Palermo, ti aspettavi un KO così? Non era neanche entrato male in campo il Como all'inizio, in realtà.
No, l'ho vista, non tutta, l'ho vista, e ovviamente il Como non mi è piaciuto per niente, perché comunque si è presentato con una sola punta, e Verdi, e con la difesa a tre, stai abbottonato, sì, palleggi, però poi non arrivi mai al dunque, e appena l'avversario alza il ritmo, prendi gol e ti sciogli. Quindi sicuramente non mi ha fatto una buona impressione. Mi spiace per loro che abbiano avuto due infortuni nello stesso ruolo. Tra l'altro Baselli penso che sia una cosa piuttosto seria con Edson, non sì. Lo so se guarisce per sabato, però non mi hanno assolutamente fatto una buona impressione, quindi questa è una lacuna mia, non so se Cutrone è pronto per rientrare o un'assenza più lunga. Il Como con Cutrone può essere un avversario da prendere con le molle, il Como senza Cutrone secondo me è molto più prevedibile.
Sì, è vero. Mi ha stupito di contro in positivo il Palermo, che sta andando veramente bene.
Allora, posso dire una cosa sul Palermo?
Certo.
Io non da questa partita non scopro niente, perché voglio dire, Segre mi piace da matti.
Sì.
È un giocatore che io vorrei, che vedrei bene anche in un ipotetico Parma promosso in A, perché è un centrocampista elegante, box to box, il classico numero 8, non so quanti gol ha già fatto di testa, e a me piace moltissimo questo giocatore. Tra l'altro deve avere 24-25 anni, quindi è nel pieno della maturità, se il Palermo non dovesse salire sarebbe veramente da farci un pensierino, se non ci ha già pensato nessuno. È veramente un bel centrocampista, a me piace molto.
Cutrone non ci sarà, mi sono documentato tempo bene. Zero, e sì, è una perdita notevole. Francesco, una battuta finale sul tema stadio. Ieri la consegna dei documenti che mancavano al Parma, insomma la conferenza dei servizi si esprimerà entro 30 giorni, eccetera, eccetera, eccetera. A quanto sembra difficilmente i lavori potranno iniziare per la fine di questo campionato. Si va verso un altro campionato al Tardini, speriamo tutti di Serie A. E poi, secondo alcuni, potrebbe essere questo anno e mezzo in più, diciamo, un propulsore che vada a rafforzare la teoria e poi la messa in pratica del famoso stadio in provincia. Tu come la vedi da fuori?
Allora, per quello che ne so, e sono sempre voci di quinta mano, però perché poi c'è qualcuno che lo dice a qualcuno, che lo dice a qualcuno, poi io incontro di quel qualcuno, l'ex collega, l'ex amministratore che è. Per quest'anno non si riesce ad aprire il cantiere a giugno, e quindi il prossimo campionato si farà ancora al Tardini. Per quello che riguarda lo stadio provvisorio, se ci sarà l'interesse, la disponibilità, soprattutto finanziaria, del committente, del proponente del Parma Calcio, credo che a questo punto l'ipotesi più plausibile possa essere Sorbolo. Mi viene in mente anche il possibile utilizzo della linea ferroviaria Parma-Suzzara, che potrebbe avere magari una fermata apposta all'altezza di dove dovrebbe sorgere lo stadio, per cui soprattutto ad uso dei parmigiani, che potrebbero andare col trenino, e comunque la zona di Sorbolo vorrebbe anche dire che le tifoserie avversarie non passano neanche dalla città.
Sì.
Detto questo, ovviamente sono cose riportate, perché se la conferenza di servizi decide lunedì e si va alla cantierizzazione entro questa primavera, entro giugno, le cose comunque non dovrebbero cambiare, perché se vai accanto al cantiere, cioè no, le cose dovrebbero cambiare nel senso che se tu cominci a lavorare al Tardini quest'estate, tu devi andare potesse veramente andare a giocare a Piacenza per un anno, e si è visto, insomma, già il clima non è favorevole, rischi di perdere molti abbonati. Se davvero il Parma dovesse essere promosso, andare, tornare in Serie A e andare a giocare a Piacenza sarebbe una mazzata, sì, sia per i tifosi ma anche per la squadra, perché poi i tifosi ci vanno in numero molto minore, non è molto più probabile la seconda ipotesi, sì, secondo me.
Vedremo, comunque ne parleremo ancora nel corso di questa puntata. Io intanto ringrazio anche oggi per essere stato con noi Francesco Monaco. Ciao Francesco, alla prossima.
Io ringrazio voi, forza Parma, ciao Alberto.
Allora, un messaggio per la pubblicità, poi ne abbiamo altri, li leggiamo dopo. Mark scrive: sono sicuro che la partita col Como sarà affrontata con grande impegno e concentrazione, mentre mi fa più paura quella con il Cosenza, che avviene solo qualche giorno dopo, soprattutto se si dovesse vincere a Como. Vedremo, hai ragione Mark, ma prima pensiamo al Como, adesso pensiamo alla pubblicità. Restate con noi, a fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, subito un paio di messaggi. Luca esprime il suo cordoglio per la morte di Andreas Brehme oggi a 63 anni. Non possiamo che unirci. Luca, grazie per l'averlo ricordato. Ampo 60, che ho avuto il piacere di conoscere di persona alla presentazione del libro di Remo Gandolfi su Pierino Prati, ci scrive: volevo rimarcare l'esultanza di tutta la squadra al terzo gol segnato al Pisa, soprattutto quella incredibile e emozionante tra Bernabé e Bogni. Mi ha stupito in positivo vedere con che foga e felicità hanno esternato la loro gioia e soddisfazione. Fra l'altro erano stati entrambi sostituiti. È inequivocabile che tutta la squadra è determinata e concentrata sull'obiettivo. Forza Parma, questo è Ampo 60. Andiamo a sentire invece come ha esultato, se ha ancora voce per dircelo, Pietro Ferrari, collaboratore della Gazzetta di Parma, ma anche abbonato di Curva Nord. Ciao Pietro, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ben ritrovato.
Ma la voce mi sembra a posto, direi. C'è tutta.
Guarda, l'ho recuperata recentemente.
Com'è stato il finale? Raccontacelo vissuto dalla curva. Prima il gol del Pisa sotto di voi e poi dall'altra parte l'apoteosi. Come sono stati quei 3-4 minuti di follia?
No, ma follia purissima, guarda. Infatti penso che ho recuperato la voce solo adesso io, ma anche tutti i ragazzi e le ragazze che avevo attorno, perché l'errore in marcatura di Steves grave in quel momento, subisci gol al secondo tiro in porta del Pisa, poi se vuoi parliamo della partita che non è stata in certi momenti non bellissima, però il finale è valso più che il prezzo del biglietto. Già ne abbiamo vissuti di finali belli quest'anno, ma questo senza parole. L'azione che poi ha portato al 3-2, che è il gol del nostro capitano, io l'azione ve l'ho vista ovviamente come tutti, poi ti sentivo adesso leggere giustamente i messaggi dei belli abbracci che hanno avuto i giocatori dopo il gol.
Sì, dopo lì non immagini... hai capito, certo, capito, no, niente, è crollata la curva.
Quell'indiretta me li sono persi, ero seduto a terra, abbracciavo persone sconosciute, che è uno dei momenti più belli da vivere, sì, in curva ovviamente, ma il fatto che poi cosa è successo? C'era un controllo VAR e lì non puoi...
Sì,
non
sì,
trovo
sì.
Le parole per descriverti la tensione, certo, già a casa, ma poi lì, certo, dopo lì, che sei lì, hai perso già la voce.
Sì, perché poi lì non vedi il replay, no? Quindi magari uno davanti alla TV dice no, il fallo non c'è, già tranquillo. Lì invece aspetti il segnale dell'arbitro fino alla fine, sei appeso a un filo.
Assolutamente, cioè non sai nemmeno perché l'arbitro cosa sta controllando.
No, infatti
cosa
non, si è capito, non si è capito, beh, giustamente l'hanno fatto perché dovevano, per sicurezza, sai com'è, però va bene così, va.
Va benissimo, infatti esatto, non ho capito neanche dopo tornata a casa, però l'importante no, infatti, è che abbia andato gol.
Infatti, quanta invidia, cara Simonetta, per quei momenti, vabbè. Ecco, vabbè, se si può, se si deve proprio trovare una recriminazione col destino è che tutti questi gol siano stati fatti sotto la curva opposta, ma vabbè, ce ne facciamo una ragione, direi.
Sì. Cioè, ci accontentiamo.
Allora, che partita è stata dal tuo punto di vista? Primo tempo, il Parma ha faticato, ha stentato, il Pisa ha sbagliato tra l'altro un gol fatto con Torre Grosso, una cosa incredibile. Secondo tempo, Parma comunque meglio, cresciuto. Nel complesso, che partita, che giudizio dai della partita del Parma, Pietro?
Allora, dobbiamo essere lucidi perché il finale ovviamente ci fa dire forza sì, Parma, sempre quello, però bisogna essere lucidi, non è stata la migliore partita dei ragazzi, siamo partiti bene, nei primi 10 minuti era il solito Parma che inizia creando occasioni col proprio solito gioco pulito, tecnico, e il Pisa ha giocatori tecnici però sono un po' più compassati, faceva già fatica, poi è successo che abbiamo fatto un bel gol, un gran bel gol, come spesso ci capita, perché siamo primissimi, stiamo facendo una stagione fantastica, però purtroppo dei difetti ce l'abbiamo anche noi, caliamo non solo tanto l'attenzione, ma proprio anche l'atteggiamento, ed è uscito il Pisa che in quel momento ci ha messo, devo dire, abbiamo detto anche voi durante il palo in tribuna, il Pisa ha fatto due tiri in porta, però c'è stato quel momento della partita nel primo tempo in cui ci ha messo lì la nostra area di rigore e poi da quel corner... Ho sentito mister Pecchia che giustamente diceva che gol simili al primo ne abbiamo già subiti, però in modo diretto come nel secondo no, e difendeva i ragazzi, sempre giusto da parte sua farlo. Sì. Diciamo che però ieri, al di là delle dinamiche, sono state due colossali dormite, va detto, ma non per dare addosso ai ragazzi perché si sbaglia, però dobbiamo, nonostante il margine, secondo me già nella trasferta di Como prestare più attenzione a questi tipi di occasioni lasciate agli avversari. Nel secondo tempo c'è stato un intero momento della partita in cui la partita era proprio brutta, poi noi soprattutto in casa in generale proviamo sempre a farla, e questo è sicuramente un merito non solo delle nostre doti tecniche ma della mentalità che ci ha dato l'allenatore. Sicuramente però non lo facevamo con la solita, come posso dire, continuità, facevamo un po' fatica, l'ingresso di Hernani ha sicuramente aiutato, cioè avere dei cambi come Hernani che ti entra dalla panchina, le altre squadre non ce l'hanno, dobbiamo dirci la verità, questa è anche la bravura di aver costruito una squadra in certi ruoli, non in tutti, ma abbastanza profonda. E se tu mi dici se il Parma ha meritato, sì, non nel solito modo, come abbiamo detto in alcune partite casalinghe che abbiamo commentato anche qui, dove magari l'abbiamo pareggiato ma abbiamo dominato, abbiamo fatto la partita, siamo stati come al solito bravi a crederci fino alla fine, che sempre si scade nella retorica dirlo, però poi devi farlo, e noi quest'anno ci siamo sempre. E poi, guarda, voglio citare Charpentier, che mentre era lì, che Charpentier va preso il pacchetto completo, ha dei momenti, entra, ha dei momenti in cui non sta toccando il pallone e io lì dalla curva mi inizio a lamentare, poi tira fuori quella giocata che ti cambia la partita, allora lì ti togli il cappello, ecco, lo voglio più spesso così, fare quelle giocate che sparisca meno dal match, però ieri è stato fondamentale, allora ci metti Hernani, ci metti Charpentier, è vero che poi il gol l'ha fatto il capitano, che la gioca tutta, però cioè, spesso si usano nei titoli in generale quando parli di questa squadra, il gruppo, in questo caso quest'anno c'è davvero merito dell'ambiente, merito del mister. C'è poco da dire.
Impatto dei subentranti comunque sui due gol finali, c'è tutto tranne la finalizzazione, ma è stato fondamentale. Ti chiedo se sei tra quelli che firmerebbero per un pari con il Como, o se a questo punto vuoi 3 punti a tutti i costi.
No, voglio 3 punti a tutti i costi, voglio proprio definitivamente azzannare questo campionato, poi non diciamo altro perché non vogliamo, siamo scaramantici, è troppo importante questa stagione.
È così. Pietro Ferrari, io ti ringrazio tanto anche oggi per essere stato con noi. Pietro, alla prossima, grazie.
Alla prossima Alberto, buon lavoro.
Ciao, grazie anche a te. Allora, abbiamo qualche messaggio. Gianluca era alla presentazione del libro di Remo Gandolfi, l'avevamo detto, potrebbe essere una rimpatriata di Palla in Tribuna è stata così, c'erano diversi radioascoltatori, mi ha fatto molto piacere. Allora Gianluca dice: l'assetto di sabato così sbilanciato è stato proposto altre volte ultimamente da Pecchia, ma stavolta abbiamo incontrato una squadra come il Pisa molto in salute, grande pressing e centrocampo più folto che ha avuto la supremazia nel primo tempo. Nella ripresa è stato cambiato l'assetto e loro sono calati dopo un primo tempo a mille. Altra vittoria pesantissima e avanti così, peccato i due gol presi da calcio piazzato. E poi appunto dice che ci siamo visti giovedì, che ha conosciuto così Ampo 60. Sull'altro ramo non è andata bene, Lecco, ora bisogna rifarsi e dare un altro forte segnale al campionato. Qui a proposito del Parma, del Parma, del Parma, del Parma Como. E poi altro messaggio, quello di Gabriele: a proposito di gol dalla parte opposta, come mai in casa giochiamo sempre il secondo tempo sotto la sud? È una scelta apposita del capitano oppure perdiamo sempre il campo? Fa un po' strano, dice Gabriele. Allora, bella domanda. Intanto chiariamo che quando c'è la classica monetina non è come da bambini che si dice campo palla, chi vince il sorteggio sceglie il campo. Quindi tu dici, allora, il secondo tempo spesso attacchiamo sotto la sud. Allora, io qui non so chi è che abbia scelto, però ragiono a voce alta. Attaccare sotto la sud, se fosse una scelta del capitano del Parma, vorrebbe dire aver scelto, sì, nel primo tempo la porta sotto la curva sud. Guarda, secondo me, così a istinto, non lo so, potrebbe essere un discorso legato di solito al riflesso del sole per il portiere. Non so, anche perché poi in realtà anche nel secondo tempo, se si gioca alle 14, il sole c'è in faccia anche nel secondo tempo per chi è sotto la curva nord, credo, e anche più basso. Quindi non so, è una bella domanda, sicuramente bisognerebbe vedere ogni volta chi vince il sorteggio cosa sceglie e poi lì capire perché lo fa. Quindi non lo so, io sono sempre stato uno di quelli che diciamo, se c'è la partita in cui c'è da dare l'assalto, allora, finale preferisco attaccare sotto la curva nord il secondo tempo. In generale lo preferisco, però a volte quando c'è da soffrire forse è meglio avere il proprio portiere sotto la curva nord, che così, non so quanto valgano poi queste cose per chi è in campo, però sembra un po' che anche la curva difenda la propria porta. E forse perché porta fortuna, ci risponde prontamente un altro radioascoltatore, chissà, potrebbe essere davvero così, visto come sta andando. Detto che col Palermo avevamo fatto il gol di Charpentier sotto la curva nord, sto raschiando nei miei ricordi. Con Modena e Palermo hai segnato, infatti alla fine sotto la nord, ci ricorda questo altro radioascoltatore, Mario. Grazie Mario. E in effetti sì, è così, non c'è proprio un motivo specifico, ma ripeto, sarebbe curioso davvero capire quale logica guida il capitano nel caso del Parma, che fa questa scelta o meno, perché un motivo c'è sempre, ma poi non penso che sia mai una cosa casuale, però vabbè, insomma, tant'è. Direi che possiamo andare di nuovo in pubblicità e poi ci ritroviamo, parliamo di calcio femminile ma anche di stadio con Gabriele Maio. Restate con noi.
Palla in Tribuna. Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa. Serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua, allora l'abbiamo detto, ieri sono stati consegnati gli ultimi documenti digitali, 150 ulteriori documenti da parte del Parma via PEC al Comune, saranno sul tavolo della conferenza dei servizi, erano stati richiesti appunto questi documenti supplementari, il Parma ne ha anche tratto prodotti altri volontariamente, entro 30 giorni dovrebbe arrivare il verdetto, se così possiamo definire, una risposta definitiva da parte della conferenza dei servizi. Poi ci sarà anche il passaggio in consiglio comunale, ci saranno appunto i pareri di 8 settori dell'amministrazione comunale, quant'altro, insomma è un iter che prosegue. Oggi c'è un ampio e completo servizio a pagina 9 a firma di Giuseppe Milano sulla Gazzetta di Parma, che vi invito a leggere. Ma noi adesso ne parliamo con Gabriele Maio, stadiotardini.it. Ciao Gabriele, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno, eccoci qua.
Siccome
parliamo di stadio, certo,
teniamo un po' di suspense. Parliamo prima del femminile, che non vorrei mai sai, certo. Allora, il Parma si sta un po' riprendendo?
Sì, sì, direi che allora nelle due puntate precedenti avevamo un po' documentato dapprima la crisi di risultati e poi la crisi propriamente detta del Parma. Dobbiamo dire invece che in questo turno è tornato alla vittoria in maniera perentoria, vincendo per 5-1 sul Brescia, squadra che all'andata ci aveva battuto e avevamo perso punti preziosi per quello che è l'obiettivo, ossia la promozione. E adesso invece con questa larga vittoria possiamo dire che la crisi è terminata, e soprattutto è confortante anche il contemporaneo pareggio stranissimo della capolista ternana, che si è fatta fermare in una sorta di testa coda dal Tavagnacco, 1-0-0, che riapre un po' tante prospettive, perché la distanza è sempre abbastanza ragguardevole, 7 punti, ma non più 9 come prima. E appunto potrebbe esserci anche il timore, visto l'ultimo rendimento, che le cose potessero andare male col Brescia. Col Brescia invece tutto è andato nel migliore dei modi, e quindi devo dire, tra l'altro, approfitto che siamo in diretta, non c'entra col calcio, comunque non so se avete avvertito qualche minuto fa, circa 3 minuti fa, c'è stata una scossa tellurica che
guarda, ce l'ha scritta io no perché qui siamo al primo piano, ma mi ha ragguagliato Davidone, che ha scritto alle 14:48 scossa di terremoto sentita ora.
E qua la linea NGV la colloca tra 3.5 e 4, quindi è poco, insomma è abbastanza ragguardevole. Sì. Per questo motivo mi sono permesso di introdurre questo tema. Sappiamo che c'è questo sciame in atto già da qualche settimana, però quando si arriva sul 4, insomma, inizia a essere un po' anche antipatico per chi l'avverte.
Assolutamente. Poi tu sei ai piani alti, quindi...
Sì, sono al vertice della piramide apicale.
Ti saluta, cioè, guarda, ti saluta Luca. Luca dice: saluta il mio amico Gabriele Maio. Ci vedevamo sempre in sala stampa quando il Parma era in Serie D. Luca è il nostro fedelissimo radioascoltatore.
Io che alle volte confondevo con Luca, e invece è un altro Luca ancora.
Sì, tutti Luca i grandi tifosi del Parma, assolutamente.
Bene, allora speriamo di convincere anche lui a venire a sostenere il femminile, perché
ce n'è bisogno,
abbiamo un po' bisogno, visto che su quel versante siamo un po' carenti, e quindi insomma se riusciamo a fare qualche un po' di proselitismo durassero queste giornate, ma visto che parliamo anche d'altro oggi, sappiamo che ai noi stanno per terminare queste belle giornate. Peccato, perché per chi deve andare a Como pensare di prendere di nuovo della pioggia, infatti, come è stato a Cittadella, non sarà il massimo, ma tant'è.
Allora Davidone ti fa,
potrebbe essere un assist per il prossimo argomento, il tardino.
Ci arriviamo, no, perché prima Davidone vuole rimanere sulle ragazze. Allora, lo so che te lo chiediamo tutte le volte, ma la domanda evidentemente è arrivata e va puntualizzato. Con questo preambolo, una domanda al mitico Gabriele, salesiano come me, era nella classe dopo la mia. Ma come funziona la promozione delle ragazze? Lo so che l'hai già detta, ma ripetiamolo, perché non tutti ci seguono sempre.
Esatto, ripetita Juvent, non Juve, perché altrimenti qualcuno aggiunge qualche epiteto che non sta bene per radio. Allora, viene promossa la formazione prima classificata, viene promossa direttamente, mentre la seconda va a spareggiare con la penultima della Serie A. Quindi teoricamente vengono promosse due squadre, teoricamente, sì. Una direttamente, la prima, mentre la seconda appunto deve superare poi lo scoglio dello spareggio.
E
devo anche aggiungere che al momento siamo quarti in classifica. Mm-hmm. Appunto c'è stata la frenata della Ternana, quindi adesso i punti di distacco dal Parma alla Ternana sono 7, però in mezzo c'è anche la Lazio, che ha di nuovo riabbracciato la Ternana al comando, sono a 37 punti, a 36 segue il Cesena, che era un po' una sorta di outsider, ma che nello scontro diretto di pochi giorni fa ci ha battuto, e quindi a quel punto lì scendiamo poi noi 30 punti, 7 di distacco dal vertice. Però, come ricordavo in un articolo su Stadio Tardini, facendo un po' l'analisi dopo la vittoria sul Brescia, beh, insomma, auspicavamo che qualcuno davanti potesse frenare, e come il Parma nel girone d'andata era riuscito, nonostante una partenza d'handicap a due giornate dalla fine del girone d'andata, a raggiungere il duo di testa, cioè potrebbe succedere qualcosa del genere anche nel corso del girone di ritorno. Insomma, non tutto è perduto.
Non
rispetto
tutto è
alla scorsa settimana siamo un po' più ottimisti, direi.
Gabriele, veniamo allo stadio, perché in tanti aspettano questo tema. Allora, Davidone, guarda, prendiamo le mosse da un suo messaggio. Dice: secondo me stadio non prima, nuovo stadio non prima della stagione 2006-2027. Insomma, da qui a là sembra tanto tempo, poi in realtà è poco. Alla luce anche di quello che è emerso, del completo articolo di oggi sulla Gazzetta di Parma a firma di Giuseppe Milano, che scenario si apre secondo te nel breve medio periodo?
Guarda, siccome mi hanno un po' sgridato alcuni lettori dicendomi che non si capisce bene la mia opinione, perché io scrivo l'opinione di Mario, dopo dico: ma qual è la tua opinione? Perché faccio una collezione di un purpurì di dichiarazioni, anche presi dall'ottimo pezzo di Giuseppe Milano di oggi sulla Gazzetta, che spiega molto bene la situazione. Poi ricordo che era stato il primo rugolotto della vostra redazione di Radio TV Parma nel TG del 17 di gennaio a dire per primo di questo famoso rinvio, e paventando per primo la possibilità che il Parma possa giocare al Tardini la prossima stagione. Ebbene, questa possibilità oggi è stata ribadita da Giuseppe Milano sulla Gazzetta di Parma, perché prendendo spunto comunque dal fatto che dovrà esserci un nuovo passaggio al di là della conferenza di servizi, del quale tutti danno per scontato il sì, tutti quanti lo danno per scontato, ma deve arrivare, dopodiché ci sarà il Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, insomma, sommando un po' tutto quanto, fa capire quanto sia difficile che i lavori possano in effetti iniziare alla fine di questa stagione. Io penso che tutto questo sia un bene, la mia opinione, se non era chiara, era questa, lo spiego attraverso i microfoni di Radio Parma. È un bene che il Parma la prossima stagione possa giocare in Serie A allo stadio Ennio Tardini, così com'è, o se riuscite a sistemare, a fare qualcosa, qualche miglioria, tanto meglio, ma non si può andare a disperdere il patrimonio di entusiasmo che c'è nella tifoseria, costruito grazie ai risultati che mister Pecchi ha saputo raccogliere con i suoi ragazzi, con la sua squadra. Ripeto, tutto questo entusiasmo non lo si può andare a disperdere andando a giocare dopo 3 anni poco soddisfacenti e molto deludenti al Tardini, andare a giocare la Serie A da un'altra parte, a Piacenza o dove diavolo sia. A questo punto, tanto di tempo se ne è perso un'eternità su quella che è la ristrutturazione del Tardini o sul completo rifacimento. Dunque, ben venga la possibilità, l'opportunità di giocare in casa. Tutto questo per consolidare il rapporto, tante volte che si può anche essere sfilacciato, perché sappiamo quanto siano importanti i risultati. Ora che ci sono i risultati, stringiamo veramente tutti questi fili con il territorio e restiamo a giocare qui, sfruttando questo entusiasmo che tanto sta dando. Andare a giocare la Serie A altrove, secondo me, sarebbe veramente un dilapidare tutto questo.
Tu sei pro Sorbolo tra le ipotesi?
Ma guarda, in alternativa, cioè, se proprio allora lo stadio proprio deve essere buttato giù e rifatto, perché così è stato deciso e nessuno ha posto un freno a questo tipo di volontà. Personalmente avrei preferito una soluzione a stralci che non comportasse il dover emigrare altrove. Al momento il mio ordine di preferenza è: primo, si giochi al Tardini e poi dopo vediamo cosa succede; secondo, la stagione prossima fare uno stadio provvisorio, e a questo punto Sorbolo mi sembra effettivamente una località, perlomeno dando fede a quello che dice il sindaco Nicola Cesari, per ospitare questo stadio provvisorio, che, attenzione, nel timing dei lavori deve arrivare prima rispetto allo stadio nuovo arrivati a questo punto. E poi in terza opzione appunto il nuovo stadio con tutto il tempo per poterlo fare, tempo abbastanza lungo perché si potrà sapere quando si parte, ma ai noi, a parte che al momento non si sa neanche quello, ma ai noi non si saprà quando finirà.
Eh sì, è così Gabriele, insomma sei stato chiaro anche se chiaramente nell'incertezza di questa situazione, ma credo che tu sia stato molto chiaro nel tuo punto di vista, così hai anche riassunto te stesso, no? A volte va bene fare un lavoro di autosintesi. Gabriele Maio, io ti ringrazio tanto, stiamo per chiudere la puntata, ci ritroviamo la settimana prossima con te. Ciao Gabriele, grazie.
Volentieri, grazie per l'ospitalità, un saluto a Simonetta in regia e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie, ovviamente ricambia. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Simonetta Collini in regia. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna. Il programma torna ovviamente domani come sempre dalle 14 o dopo il GR delle 14 fino alle 15, così come per tutti i giorni feriali. Vi ricordo che la potete risentire tutte le puntate in podcast sul sito radioparma.it e sulla app per tablet e smartphone, l'app di 12 TV Parma che comprende anche tutti i contenuti di Radio Parma. È davvero tutto per oggi, buon proseguimento.